Ex Ilva, oggi la decisione del Tribunale sullo stop dell'area caldo, scontro ieri sera all'incontro tra governo e parti sociali. L'esecutivo apre alla partecipazione pubblica, ma per i sindacati sono solo parole. In ballo il destino di una città, la salute dei suoi abitanti e migliaia di posti di lavoro. Campo largo, Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta sul palco insieme dopo il flop di Napoli. Immigrazione, salari, energia, non partiamo da zero, dicono i leader, ma su guerra e Ucraina la sintesi è lontana. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito americano distrugge 5 petroliere iraniane in risposta ad un lancio missilistico di Teheran. Ogni volta che prende di mira navi statunitensi perderà petroliere, è l'avvertimento di Marco Rubio. Trump non si oppone alle sanzioni britanniche alle colonie israeliane, informato in anticipo da Burnham sull'intenzione di interrompere l'import dei prodotti degli insediamenti. Il presidente statunitense non ha chiesto di rimandare la decisione del Regno Unito, seguito da altri 11 paesi, scatena la rabbia di Tel Aviv. Buongiorno, sono le 7:31 minuti, Popolare Network, la prima edizione del giornale radio. Una riunione ad altissima tensione tra governo e parti sociali, sospesa per oltre un'ora e poi conclusa solo a tarda sera, si è svolta ieri a Palazzo Chigi sul destino dell'ex Ilva. La riunione è stata poi riconvocata tra 48 ore nell'incontro con aziende e sindacati sull'impianto siderurgico e i suoi lavoratori. Il governo ha aperto alla partecipazione pubblica, ottenuto dalle parti datoriali il congelamento dei licenziamenti, ha promesso anche un tavolo permanente per monitorare le ricadute occupazionali, il tutto in attesa della decisiva sentenza, decisione del Tribunale di Milano che stamattina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area a caldo. Sentiamo Valentina D'Amico.
Questione di ore e sapremo se la Corte d'Appello di Milano confermerà la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto a partire dal 28 ottobre prossimo per gravi inadempienze sul piano della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Se lo stop venisse confermato, sarà avviato un piano di reindustrializzazione verde, ha detto ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano agli enti locali e alle parti sociali intervenuti nell'incontro tenuto a Palazzo Chigi. E ha proposto un tavolo permanente per verificare impatto occupazionale, misure sociali, possibilità di riassorbimento della manodopera in esubero, nuovi progetti di investimento per l'intera area tarantina, anche oltre l'Ilva. Al che si sono sfiorati momenti di tensione alta con i sindacati, arrivando alla temporanea sospensione della seduta. La FIMCISL ha bollato la chiusura dell'area a caldo come una decisione politica inaccettabile e indegna, annunciando iniziative a tutela dei posti di lavoro. Siamo a un punto di non ritorno, ha detto da parte sua Michele De Palma della FIOM-CGL, che ha presentato un piano che garantisca l'occupazione su tutti i siti produttivi. Il governo si è preso 2 giorni in attesa del pronunciamento del Tribunale di Milano, fiducioso nella decisione della magistratura, si dice Maurizio Rizzostriano, l'avvocato dell'associazione Genitori Tarantini, che ha ottenuto il decreto di chiusura dell'area a caldo. Il fronte del morso tua vita mea è destinato a perdere anche questa volta, afferma il legale, ma finché resterà al potere non ci saranno speranze di cambiamento, sottolinea la necessità di un risveglio dei cittadini. Sarà decisiva, dice, la manifestazione di ottobre, con l'auspicio che lavoratori e cittadini possano finalmente unirsi.
Salario minimo, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, riconoscimento dello Stato di Palestina, ancora una proposta comune sull'energia, sul programma Il Campo Largo non parte da zero, così hanno detto ieri sera Conte, Schlein, Bonelli e Frattoianni per la prima volta insieme, stavolta sul palco della festa romana di AWS, dopo il flop della manifestazione di Napoli dell'8 luglio scorso. Dalla platea inviti del pubblico a fare presto e restare uniti. Sentiamo Anna Bredice.
Sbrigamo, se urlano dalla platea circa 2000 persone arrivate nell'ampio spazio di Testaccio a Roma ieri sera. Un appello accompagnato da applausi e inteso come sprone per definire presto tutto, programma, coalizione, magari anche leader, ma in maniera unitaria. Uniti è infatti l'altro urlo che arriva dalla platea, senza litigare, facendosi trovare pronti se dovessero esserci elezioni anticipate. Il confronto dei 4 leader del Campo Largo questa volta è andato a buon fine dopo l'esperienza delle contestazioni a Napoli. Le posizioni sono state ribadite, ma con tempi che sembrano più vicini e sicuri. Il 20 settembre i 5 Stelle concludono il percorso di confronto sui temi del programma e ad ottobre è il tempo di una sintesi. Bonelli allarga il campo e propone una consultazione sul programma con le forze sociali. Tutti quindi si concentrano sul programma al punto da elencare ognuno ciò che proporrebbero come tema più urgente nel primo Consiglio dei Ministri se dovessero vincere. Per le primarie c'è tempo. tempo, dicono. Schlein non esclude che qualcosa possa andare storto alla Camera e la legge elettorale non essere approvata, e con questo anche l'obbligo di indicare il candidato premier, forse più una speranza in questo momento. Conte non insiste sulle primarie, ma si autocita più volte parlando delle cose che ha fatto nel Conte 2, quasi un'autopromozione. Uniti per bloccare un'onda di estrema destra che dilaga, dicono, anche per l'estrema debolezza dell'Europa. Se sulla Palestina sono tutti d'accordo, il primo atto, se dovessero vincere, quello di associarsi agli altri paesi che ieri hanno bloccato le importazioni di prodotti dalle colonie israeliane. Sull'Ucraina l'obiettivo è comune a tutti, un negoziato forte con un'Europa altrettanto forte. La differenza resta però su come continuare a sostenere ora nel frattempo la resistenza ucraina. Linea allo studio.
Donald Trump non si è opposto all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania. Così riporta il portale di informazione Axios, citando funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. Secondo quanto riportato, il primo ministro britannico Burnham avrebbe telefonato direttamente a Donald Trump la scorsa settimana, che avrebbe chiesto di rimandare l'annuncio. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito poi altri 11 paesi occidentali, rappresenterebbe un altro segnale della frustrazione di Trump per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Lo stop all'import ai prodotti provenienti dalle colonie è un cambio di passo importante rispetto a quanto fatto finora, e ha scatenato la reazione di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Sentiamo il commento dell'ex ambasciatore Pasquale Ferrara.
Finalmente si dice in modo molto chiaro, l'ha detto il ministro Miliband in Parlamento, che bisogna chiamare le cose col loro nome e che si tratta di un'occupazione, e l'occupazione è illegale. Poi colpisce la vastità di questa coalizione, no, che si è creata, e quindi va dalla Spagna, il Portogallo, ma anche la Finlandia, la Danimarca, paesi molto diversi, anche con governi diversi, che però hanno convenuto sulla necessità di dare finalmente un segnare, non solo la denuncia, ma finalmente fare qualcosa di molto concreto. Io credo che il timing sia legato assai più a questa nuova fase del governo britannico, più che, come è stato fatto capire da alcuni critici, di parte israeliana, la volontà di influenzare le elezioni in Israele. Ha molto invece da dire all'elettorato del partito laburista in Inghilterra, che vede finalmente realizzata una prospettiva di cui si era parlato per anni, ma non si era mai venuto a capo di nulla.
E in Italia riprende oggi in commissione alla Camera l'iter della legge sull'antisemitismo. Il DDL è stato approvato al Senato lo scorso marzo, accompagnato da polemiche per la definizione di antisemitismo adottata dal testo del provvedimento, e cioè quella dell'IRA, l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che sovrappone antisionismo ed antisemitismo. Alle 13 in piazza Montecitorio oggi si terrà un presidio a cui parteciperanno ARCI, AMPI, CGIL, Amnesty International, Federazione Nazionale della Stampa. Sul punto i partiti del campo largo sono divisi, contrari 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, spaccato il PD, che in Senato ha optato per l'astensione. Dopo settimane di relativa calma tornano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. L'esercito statunitense ha detto di avere distrutto diverse petroliere iraniane dopo che Teheran avrebbe tentato di colpire una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. Gli Stati Uniti hanno colpito le petroliere nel Golfo dell'Oman vicino all'isola iraniana di Karg. Ogni volta che l'Iran prenderà di mira navi della Marina statunitense perderà petroliere, così ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Teheran stamattina ha annunciato di avere risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni. Questa ripresa degli scambi a fuoco nel Golfo ha di nuovo fatto schizzare il prezzo del petrolio sulla borsa asiatica, ha raggiunto quasi i $100 al barile. L'escalation rischia di allargarsi un'altra volta a tutta la regione, come già successo a fine luglio. Anche in Iraq si teme il coinvolgimento delle milizie sciite filo iraniane. Sentiamo il racconto del nostro inviato in Iraq, Emanuele Valenti.
Abbas Al-Amerli guarda fisso il capannone di cui ci aveva parlato al telefono. La struttura è in parte distrutta. Sopra le nostre teste ballano ancora delle grosse lastre di metallo. Non siamo contro nessuno, ci dice con tono severo il leader del villaggio. Ma come si fa a parlare di democrazia e poi bombardare un capannone che noi usiamo per le feste e i raduni? Siamo ad Amerli, nord dell'Iraq. Dietro al riferimento alla democrazia ci sono gli Stati Uniti, che a fine luglio hanno bombardato questa località in uno dei loro raid contro gli interessi iraniani in Iraq. poche decine di metri dietro di noi c'è una caserma delle forze di mobilitazione popolare, gruppo paramilitare a maggioranza sciita, nato nel 2014 con il supporto iraniano per combattere l'ISIS. Pochi anni dopo l'organizzazione è stata integrata ufficialmente nell'esercito iracheno, ma la sua collocazione rimane ambigua. Dovrebbe rispondere all'esercito, ma è legata a doppio filo a Teheran e alle milizie sciite non legalizzate, quelle che su pressione americana il governo sta provando a disarmare. Chiediamo di parlare con il comandante delle forze di mobilitazione popolare di Amerli. Karar Shaker ci accompagna fuori dal villaggio con un pick-up, con lui dei militari armati fino ai denti. Ufficialmente l'ISIS è stato sconfitto, ma ci sono ancora sacche di resistenza, ci spiega. Credo che il nostro governo non abbia capito bene la situazione. Amerli, verso la zona petrolifera di Kirkuk, tiene insieme tante delle complessità irachene, forse troppe, di ieri e di oggi. Linea allo studio.
L'esercito ucraino ha lanciato nella notte 53 attacchi con droni in Donetsk, uccidendo un civile, ferendone altri 13, così si legge in un comunicato del Dipartimento del Governo della regione occupata. In Ucraina, invece, una centrale termoelettrica nella zona di Mykolaiv ha cessato di produrre energia dopo una serie di attacchi russi. Da stanotte l'erogazione di elettricità è cessata completamente a Mykolaiv e nella comunità di Kherson. Secondo i media ucraini, Kiev e Mosca potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche questo inverno, come conseguenza dei colloqui del fine settimana. Ieri Trump e Putin hanno parlato al telefono per un'ora. A fatti brevi, oggi la Commissione europea presenterà il testo del nuovo regolamento. Si chiama Affordable Housing Act, legge sull'abitare accessibile. Introdurrà criteri più stringenti per contrastare l'aumento degli affitti nelle zone turistiche e nelle grandi città. Il testo, pur molto annacquato per le pressioni dei popolari, ha già suscitato le proteste delle associazioni di categoria e delle piattaforme. Sentiamo allora Federico Baccini.
È atteso oggi il nuovo regolamento europeo sull'edilizia accessibile, che ancora prima della presentazione da parte della Commissione è passato alle cronache come la legge contro gli affitti brevi. Non si tratta solo di questo, essendo più in generale un piano per frenare una crisi abitativa che ormai riguarda tutta Europa. Ma un fondo di verità c'è, e basta guardare al contenuto delle bozze per capire come la Commissione voglia sostenere le amministrazioni che cercano di limitare le speculazioni sulla casa di Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici. Secondo le ultime indiscrezioni, le limitazioni non violeranno le regole del mercato interno quando l'area coinvolta è sotto stress abitativo. Questa definizione richiede un calcolo preciso. Il prezzo medio degli alloggi deve superare di 8 volte il reddito medio annuale della popolazione. Il rapporto deve essere aumentato negli ultimi 10 anni e la pressione abitativa difficilmente si ridurrà nei 3 anni successivi. La valutazione del trend dell'ultimo decennio non sarà nemmeno necessaria se il rapporto prezzo degli alloggi reddito annuo supera quota 10. Secondo i primi calcoli, quasi tutte le città italiane potrebbero già essere considerate sotto stress abitativo. Le restrizioni potranno essere decise dagli enti nazionali, regionali e locali, quindi non ci sono imposizioni da Bruxelles, e riguarderanno gli affitti brevi in immobili diversi dall'abitazione principale, che potranno essere sempre affittati occasionalmente, ma anche l'acquisto o l'uso di seconde case destinate a turismo o investimento. Una volta approvate, le nuove norme saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Continua il caos negli aeroporti britannici, già 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito cancellati. Sentiamo il servizio dal Regno Unito di Daniele Fisichella.
Oltre 1000 i voli cancellati ieri, circa 200 oggi, la maggior parte tutti nello scalo di Heathrow e nella zona di Londra. Il guasto tecnico al sistema di controllo aereo è iniziato martedì verso l'una, sono bastate solo 4 ore per provocare caos e ritardi, con gli arrivi bloccati dal pomeriggio di ieri. In poche ore anche agli aeroporti di Gatwick e Manchester non c'era più spazio per fare atterrare nuovi voli. Le compagnie aeree, da Ryanair a Wizz Air, hanno criticato il sistema britannico. Non è la prima volta, infatti, che un guasto blocchi migliaia di passeggeri. Era già accaduto l'anno scorso e poi nel 2023 avevano fatto seguito anche delle inchieste parlamentari.
In chiusura andiamo a Venezia. Ieri è stato il giorno di Bunker, il film di Florian Zeller con Javier Bardem e Penelope Cruz. Ci racconta tutto Barbara Sorrentini.
Un'altra famiglia è quella di Bunker, il film in concorso di Florian Zeller, formata, come nella loro vita reale, da Penelope Cruz e Javier Bardem. Il titolo fa riferimento a una costruzione che viene richiesta in gran segreto all'architetto spagnolo, interpretato da Bardem, per un imprenditore in stile Elon Musk. Penelope Cruz, che nel film lavora nell'editoria, è contrariata dall'idea di costruire una magione sotterranea per qualcuno che sta provocando la fine del mondo e spera di salvarsi con i miliardi accumulati distruggendo la società. Vivono in una lussuosa villa a Londra con due figlie, una sempre con lo smartphone in mano, come nel film di Nanni Moretti. Ricchi e intellettuali, attratti dai soldi ma con il senso di colpa per le fasce deboli, i disoccupati, i migranti e chi vive emarginato. Sia Bardem che Cruz, presentando il film, hanno sottolineato l'importanza dell'accoglienza e dell'attivismo per tutte quelle questioni che stanno devastando il mondo, dalle guerre ai confini al cambiamento climatico. Non a caso il Folle, che nel film di Zeller vorrebbe farsi costruire il bunker alle Hawaii dall'architetto famoso, potrebbe essere Mark Zuckerberg, ma assomiglia molto a Elon Musk, a cui è stato dedicato un documentario di quasi 4 ore che ne ricostruisce l'ascesa fin dall'infanzia, visto in anteprima qui a Venezia 83.
Minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8:30. E buon ascolto!